Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati Radio Vaticana Italia da Antonella Palermo. A Campi Salentina, i funerali di Andrea De Gabriele, lo studente 17enne morto ieri nel liceo scientifico De Giorgi di Lecce dopo essere precipitato in un lucernario. Il comune di Campi Salentina ha indetto il lutto cittadino. Andrea stava recuperando il suo giubbotto finito forse durante uno scherzo tra amici, oltre la recinzione che delimita il campo di pallavolo della scuola da un grande lucernario. Dopo aver superato la grata della recinzione, ha appoggiato un piede su un pannello del lucernario fatto da una rete metallica sottilissima, tipo zanzariera, che ha ceduto facendo precipitare il ragazzo nel vuoto per una decina di metri. Andrea aveva terminato l'ora di educazione fisica che si era svolta all'aperto in una giornata quasi primaverile, frequentava la quarta e avrebbe compiuto 18 anni a marzo. L'incidente sembra essere una fatalità, ma tracce di incuria potrebbero emergere dall'inchiesta avviata dal PM di turno del Tribunale di Lecce, Giuseppe Capoccia. E insomma è scoppiata ancora una volta la polemica sulla edilizia scolastica, tema di cui vogliamo parlare quest'oggi, un tema particolarmente delicato proprio perché interessa giovani e chiaramente le famiglie che non sono affatto sicure. Allora tiriamo in ballo intanto per un po' di dati sulla situazione in Italia Sandro Polci del CRESME, Centro Ricerche e Analisi Economiche e Sociali di Mercato per l'edilizia e il territorio. Ben trovato.
Buongiorno.
Allora, ci può dare un po' il quadro della situazione nelle varie regioni italiane, un dato quantitativo che riguarda appunto l'edilizia scolastica, come siamo messi?
Mi dispiace farlo in un momento drammatico, il primo pensiero va ai genitori del ragazzo. Per quello che riguarda l'edilizia scolastica, noi non stiamo parlando di alcuni edifici della nostra città, ma stiamo parlando praticamente di una area metropolitana, perché se infatti pensiamo che sono oltre 50.000 gli edifici a esclusivo o prevalente uso scolastico e che abbiamo più di 70 milioni di metri quadri in gestione e più di 250 milioni di metri cubi, capiamo che è veramente un universo, oltre che immenso, anche molto composito e diversificato. Abbiamo più della metà degli edifici che ormai è stato realizzato in epoca storica o comunque non recente, che quindi ha delle esigenze che sono di tipo strutturale e manutentivo molto particolari, ma ne abbiamo poi un'ampia parte che invece più recente paradossalmente si può anche andare seconda a forme di deterioramento più veloce, se pensiamo alla dimensione prefabbricata, se pensiamo agli edifici costruiti in grande fretta e senza particolare attenzione, non solo di natura energetica, ma anche più complessivamente di durabilità dell'edificio. In tutto questo noi abbiamo, come dire, dei dati che confermano le aree metropolitane, per esempio noi altri abbiamo Milano che ha l'8% del totale nazionale, Roma con il 6% e Napoli con il 5% che sono, come dire, le province con la maggior superficie coperta. E negli ultimi 10 anni, questo può essere un dato interessante, il flusso medio di edifici di nuova realizzazione è stato di oltre 2.000 fabbricati, pari a circa il 5% dell'esistente. Però, come dicevo, ne abbiamo uno su 10 che è anteriore al 1919. Parlo di una situazione composita perché il rischio non nasce dalla classe di età, ci possono essere edifici antichi costruiti, certo, con grande saggezza e recenti con minore attenzione. Un dato certamente complessivo è quello della mancanza di risorse che ne permette un'efficienza e una utilizzazione al meglio. Se noi prendiamo, stavo leggendo il pronunciamento di Antonio Saitta, che è il presidente dell'Unione Province Italiane, che diceva la carrozza ha mandato un segnale importante, ma 150 milioni di euro destinati agli investimenti sul patrimonio scolastico sono davvero pochi. Beh, basta dividere 150 milioni per i 250 milioni di metri cubi che dicevo e capiamo quale può essere l'impatto di questa prima risorsa. Mi rendo conto che c'è come dire, una sostituzione delle priorità anche formali. Se io penso oltre cinquantenni a quali erano le scuole nelle quali andavo, se ne percepiva anche la rilevanza del sistema urbano per collocazione e per caratteristiche del
Se
manufatto. Questo
pensiamo alle
discorso che però
palestre che non sono palestre.
ci porterebbe lontano. Proprio su quello che lei dice invece, la fruibilità, mi sembrerebbe interessante anche capire qualcosa di più recente e fresco. Per esempio è uscita ieri un'indagine Legambiente, un dossier che va a indagare su oltre 5.000 manufatti, che sono un campione certamente significativo, presenti nei capoluoghi di provincia. Gli edifici scolastici con giardino o per lo sport, per esempio, sono al 52%. E poi, passando naturalmente ai manufatti, prendiamo un caso che ci evoca molte cose, come la Regione Abruzzo, un'ANSA recentissima che aveva tratto gli elementi di competenza regionale e dice che gli edifici scolastici sono sì più nuovi rispetto alla media nazionale, ma il 95% ha necessità di manutenzione urgente. Nessuno è costruito con i criteri di bioedilizia, solo il 17% con criteri antisismici, benché il 76% sia in area a rischio sismico. Sotto la media il dato sulla verifica di vulnerabilità sismica, per cui è stato indagato soltanto un edificio su quattro. E questo è l'Abruzzo nell'ecosistema scuola.
Ci chiediamo anche quali sono poi, ma qui poi chiudiamo, gli elementi strutturali di un edificio scolastico sui quali viene, come dire, realizzata poca manutenzione. Non so, gli ascensori piuttosto che i bagni, piuttosto che i solai, le finestre. Ecco, proprio mi chiederei anche questo, cioè quali sono gli elementi più pericolanti proprio.
Beh, innanzitutto partire dal fatto che un ragazzo può avere dei bagni non completamente appropriati, ma deve poter uscire sano e salvo dalla scuola. Quindi naturalmente questo è il primo aspetto. Dal punto di vista poi della funzionalità, tutto quello che lei ha citato a seguire. Credo che una sensibilità negli ultimi anni sia oggettivamente emersa, molto forte, e alcuni riscontri di tipo economico cominciano ad esserci. È sempre troppo tardi per fare tutto, ma sono molteplici le emergenze. Io credo però che non vada sottovalutata una nuova forma di partecipazione e sensibilità che si esprime da parte dei genitori, da parte dei ragazzi, anche in forma di manutenzione attiva. Quella che in un paese che ce l'ha scritto nella sua carta costituzionale fa capo alla condivisione dei servizi, alla capacità di darsi innanzitutto da fare personalmente e poi trovare nell'ente pubblico il supporto. La parola è sussidiarietà e nella nostra carta costituzionale dobbiamo riavvicinarci alle cose, condividere, si parla di share economy e si parla di molte altre forme di condivisioni che non a caso emergono nei momenti di crisi.
Credo che le
Ecco.
famiglie già facciano molto, mi permetto di aggiungere.
Sì, naturalmente.
Chiudiamo qui. Grazie a Sandro Polci del CRESME, Centro Ricerche e Analisi Economiche e Sociali di Mercato per l'Edilizia e il Territorio. A risentirci, buon lavoro.
Lei.
Allora, siamo in linea con Stefano Quaglia, direttore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Verona. Ben trovato.
Sì, grazie.
Le scuole, gli ospedali, gli uffici pubblici dovrebbero essere, come dire, il biglietto da visita di un paese, luoghi d'eccellenza, non solo dal punto di vista dei contenuti e delle operazioni pratiche che si svolgono, dei servizi che si offrono, ma anche dal punto di vista logistico-strutturale, perché insomma c'è anche un discorso di decoro, no? Di
Ma
bellezza.
questo lo dice lei e io naturalmente non posso che essere d'accordo. Io le dico che già comunque c'è un impegno altissimo nelle scuole e anche negli enti locali. Grande prudenza è necessaria perché non ci siano arretramenti su questo fronte e questi episodi devono essere un segnale perché si progredisca. Gli enti locali hanno sempre una grande attenzione a questo, però spesso sono molto soli. Ecco, questo io non posso negarlo e lo do come testimonianza della mia funzione.
Abbandonati da chi?
Ma sa, occorrerebbe un coordinamento di livello centrale, una consapevolezza che questo aspetto della struttura non è un aspetto marginale, ma è un aspetto, come diceva lei, di presupposto, di base. In altre parole, se il direttore d'orchestra non ha un predellino sicuro su cui salire,
esatto,
neanche l'orchestra funziona.
È a rischio il concerto. Grazie anche di questa ultima metafora. Buon lavoro.
Grazie.
E torniamo a parlare di scuola, questa brutta faccenda, questo vero e proprio pasticcio, possiamo dirlo, sui 150 euro di aumenti stipendiali per i professori, prima riconosciuti, poi sospesi, infine confermati. Con me in studio quest'oggi il collega Alessandro Guarasci, Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli, ben trovato, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno anche ai radioascoltatori.
Allora, una brutta figura, eh?
Sì, diciamo sicuramente una brutta figura, un pasticcio, onestamente credo, forse neanche, diciamo, ci fosse cattiva volontà, probabilmente c'è stato appunto una cattiva comunicazione fra i due ministeri, da quello che si capisce, e a quel punto, come purtroppo spesso avviene nel nostro paese, si è applicato, diciamo, la norma che era
due ministeri, fatto... Ministero dell'Istruzione e Ministero dell'Economia, chiaramente.
Sì, giustamente. E la norma amministrativa che prevedeva il blocco, la norma varata a settembre 2013, quindi dopo che erano stati pagati gli scatti di anzianità e retroattivamente, che chiaramente è, come dire, un'applicazione un po' pedissequa del principio amministrativo, senza considerare che una volta dati in busta paga, come dire, aveva veramente poco senso ritirarli, quindi la cosa è durata poco, per fortuna ha prevalso la ragionevolezza, però rimane un po' il problema di rapporto fra ministeri, e soprattutto il Ministero dell'Istruzione e insegnanti, per cui è chiaro che diventa difficile poi, come dire, pensare di instaurare un clima di fiducia e di collaborazione nei confronti degli insegnanti, che in quel punto temono magari qualche scherzo barbino da parte del ministero. In
però Gavosto, a me sembra che manchi anche un po' il collegamento tra, diciamo, piano politico e funzionari dirigenti della pubblica amministrazione, perché in sostanza il ministro ha ammesso di non essere stata informata, il ministro Carrozza.
Sì.
A me questo sembra un po' paradossale, a dire la verità, tutto
a
questo.
Me se, devo dire che il dato che mi ha sorpreso più è che sono d'accordo, più negativamente, perché comunque alla fine la responsabilità di tutto quello che succede in un ministero rimane del ministro, quindi è possibilissimo, ovviamente nessuno di noi sa esattamente cosa è successo, che ci sia stata, come dire, che i funzionari non abbiano parlato in maniera sufficientemente chiara al ministro, però in ogni caso pubblicamente secondo me è sbagliato da parte di un ministro scaricare le responsabilità sui funzionari, la responsabilità ultima è sua e se la deve prendere.
Tra l'altro non c'è solo il problema degli insegnanti, c'è anche quello degli ATA, a cui sono, diciamo, i vecchi bidelli e personale tecnico amministrativo, a cui sono stati chiesti indietro addirittura dei soldi che gli sono stati dati come, diciamo, incentivo economico nel 2012.
13.177.110 euro.
Esatto, questa è una cosa, tra l'altro, abbiamo tirato fuori noi ieri di Radio Vaticana. E tra l'altro il Gilda, che è un sindacato degli insegnanti, dice che i supplenti precari senza stipendio sono senza stipendio da due mesi. Insomma, dei problemi economico-finanziari nella scuola italiana, non solo per quanto riguarda gli edifici, ci sono, penso che sia così, vero?
No, problemi ci sono, diciamo che il fatto che non siano pagati mi stupisce un po', nel senso che il Ministero delle Finanze ovviamente magari può ritardare qualche tipo di pagamento, però, diciamo, non pagare gli stipendi è proprio, come dire, l'estrema razza, diventa difficile che si arrivi a quello. Ci sono problemi, secondo me, più di natura organizzativa, diciamo, ci sono problemi di, in generale, prendendola molto da lontano, sicuramente di governo del mondo della scuola. Noi abbiamo un sistema che è un po', quello sì, veramente un pasticcio, quasi una lasagna, nel senso che abbiamo vari strati che decidono, spesso, come dire, mettendosi i bastoni fra le ruote l'un con l'altro, perché abbiamo il ministero che ovviamente governa tutto il sistema, anche se non più come fino agli anni 90, diciamo, in maniera totalmente dirigistica. Abbiamo all'estremo opposto i singoli istituti che sono autonomi per legge, anche se poi l'autonomia forse più sulla carta che nella sostanza, in mezzo abbiamo una serie di competenze, tenete conto che le regioni per esempio sono competenti nel decidere se una scuola deve rimanere aperta o essere chiusa, la provincia è competente appunto sull'edilizia scolastica alle superiori, i comuni, oltre che ovviamente sul tema degli asili nido, sono competenti sull'edilizia scolastica fino alle medie e sui servizi tipo mensa, eccetera, eccetera. E anche quello è uno dei vari problemi, diciamo, nel senso che è chiaro che non è molto difficile spesso individuare anche chi è responsabile di cosa, perché si sovrappongono diversi livelli decisionali. Questo, devo dire, non è un problema solo della scuola, ma forse è un problema un po' di tutto il paese in questo momento. Poi all'interno della scuola, ovviamente, diciamo, ci sono problemi sostanzialmente di strutture retributive, in parte anche degli incentivi economici o meno, reclutamento eccetera, che rendono la cosa assolutamente drammatica. Gli ATA stessi è chiaro che rischiano esattamente, cioè è folle dare un premio e poi ritirarlo. È anche vero che molto spesso i premi nella pubblica amministrazione e nel mondo della scuola in particolare poi sono dati sostanzialmente a tutti quanti in misura uguale, quindi viene anche un po' meno la funzione di premio, diventa uno dei tanti elementi retributivi, quindi c'è un problema, se volete, in generale di idea di scuola di cui il paese avrebbe bisogno, che forse andrebbe un pochino più chiarita, perché così mi sembra che continuiamo ad andare avanti un po' in maniera inerziale con sistemi che si complicano sempre di più e senza capire neanche bene qual è il punto d'approdo.
Ecco, andiamo avanti in maniera inerziale, tra l'altro proprio di inerzia amministrativa ha parlato il ministro Carrozza. Io la prego, Andrea Gavosso, di restare in linea. Abbiamo intanto in collegamento il sottosegretario all'istruzione Galletti. È così? Ci sente?
Buongiorno a lei.
Buon pomeriggio.
A tutti gli ascoltatori.
Sottosegretario, buongiorno, sono Guarasci. Senta, lei questa mattina ha parlato, in merito alla questione appunto del blocco degli scatti, di un pasticcio amministrativo e comunicativo. Lei esclude che questo pasticcio comunicativo vi sia anche all'interno, in sostanza, del vostro ministero? Insomma, i dirigenti vi avvisano sempre di quello che fanno e delle ricadute di quello che potrebbero avere certe azioni?
Ma guardi, i dirigenti non è che debbono avvisare la parte politica, debbono mettere in pratica, eseguire quelle che sono le indicazioni politiche. Allora non c'è dubbio che in questo caso l'indicazione politica ci fosse, perché c'è una legge e c'è un DPR che diceva di operare il blocco degli stipendi. Quindi non è che ci sia stato un'inerzia dalla parte amministrativa. Poi è chiaro che se ci fosse stato in quel momento un maggior coinvolgimento anche della parte politica, questo non sarebbe avvenuto. C'erano stati dei contatti fra ministeri, pubblica istruzione e MEF, per risolvere il problema e porlo anche alla parte politica. Però guardi, io non voglio addebitare la colpa a nessuno, non v'è dubbio che bisogna migliorare anche di molto l'apparato amministrativo, semplificandolo in questo caso. Non a caso nel linguaggio comune si dice quell'azienda è come un ministero, no? Per dire che è complicata. Quindi non c'è dubbio che la parte amministrativa va di molto semplificata, ma poco importa in questo caso andare a ricercare delle colpe. Certo, fare un'analisi per migliorare è dovuto, ma andare a cercare delle colpe non ha tanto senso. Anche perché voglio mettere in luce l'aspetto positivo, al di là della forma del pasticcio, ripeto, comunicativo e amministrativo, resta il fatto che un blocco degli scatti di anzianità che ha colpito gli insegnanti per anni, quest'anno è stato rimosso. Quindi il dato politico vero è questo, di sostanza, ed è un dato estremamente positivo. Viene affermato ancora il concetto sulla scuola. Non ci sono tagli, per me questo è importante.
Adesso questi fondi dove li troverete? Il ministro Carrozza dice che state cercando di trovarli per non attingere ai fondi destinati al miglioramento dell'offerta formativa. Ci riuscirete?
Io penso che ci riusciremo e che nel corso dell'anno riusciremo anche, spero, ad avere risorse aggiuntive. Questo governo è nato nella prospettiva di dare maggiori risorse all'istruzione, all'università e alla ricerca, credendo che questo settore sia indispensabile non solo per oggi, ma anche per il domani, per la crescita del paese. Quindi io mi auguro di trovare risorse da una revisione della spesa all'interno del Ministero e anche di avere delle risorse aggiuntive. Poi è chiaro, non lo neghiamo, che la coperta è corta, è molto corta per tutti e anche per il nostro Ministero.
Tra l'altro sappiamo che avete stanziato circa 400 milioni per gli insegnanti e anche nel mille proroghe vi sono dei soldi per l'edilizia scolastica. E secondo lei c'è un'inversione di tendenza rispetto al passato?
Io posso dire che in questi 8 mesi di governo noi abbiamo messo molte risorse sull'edilizia scolastica, ritenendole una priorità. Abbiamo messo 450 milioni nel decreto del fare e abbiamo messo 800 milioni tramite un fondo di 40 milioni per 30 anni a pagamento degli interessi e quota capitale di accensione di mutui da parte delle regioni per l'edilizia scolastica. Quindi abbiamo messo 1 miliardo e 200 milioni per l'edilizia scolastica. Guardi, però, con estrema sincerità vi dico un'altra cosa: mettere le risorse non vuol dire spenderle, perché qui torniamo al problema di prima, cioè abbiamo un'amministrazione così complessa e un metodo di spesa così complessa che, messe le risorse, rischia di passare degli anni prima di vedere gli interventi. La prima sfida, cioè quella di mettere le risorse, io posso dire che l'abbiamo vinta, poi ne servono ancora, però 1,2 miliardi io ritengo che sia una buona cifra. Adesso bisogna vedere se vinciamo la seconda, quindi di spenderli in tempi brevi. L'impegno oggi è questo. Abbiamo messo ancora 400 milioni nel decreto scuola per interventi a favore delle soprattutto degli studenti più bisognosi, nelle borse di studio, nel welfare, nell'attività formativa per quanto riguarda le fasce più deboli della popolazione, l'allungamento del periodo scolastico, cioè dell'orario scolastico. Insomma, io di questi 8 mesi sono parzialmente soddisfatto, dico parzialmente perché sempre di più si può fare.
Certo, la ringraziamo molto di questo suo intervento, Gianluca Galletti, sottosegretario all'istruzione, buon lavoro.
Grazie, arrivederci a voi, buon pomeriggio.
E chiudiamo con Andrea Gavosto, 2 minuti al massimo. Lei oggi scrive sul Sole 24 Ore intanto di questo patto scellerato su cui si fonda il rapporto tra Stato e insegnanti in Italia: poco ti do, poco ti chiedo, e non è bella questa cosa effettivamente. E poi ipotizza l'inserimento di una opzione nell'ambito del prossimo contratto, ce la vuole indicare?
Sì, volentieri. Ma appunto l'idea di fondo è quella di cercare di attrarre le persone migliori, i migliori laureati, come avviene per esempio nei paesi del nord Europa, ad esempio la Finlandia, dove il vero segreto, se vogliamo, del successo della scuola che soprattutto è una professione estremamente ambita, cioè i giovani, i migliori laureati nelle varie materie ambiscono come prima scelta andare a insegnare nella scuola. Ecco, se riuscissimo a creare una condizione del genere in Italia, come dire, avremmo risolto il 90% dei problemi, perché nel momento in cui, come dire, la scuola potesse contare effettivamente su persone di qualità assoluta, come dire, i problemi si risolvono, non dico da soli, ma quasi, diciamo, i problemi organizzativi. Allora, sì, la strada è lunga, l'idea è di far scegliere gli insegnanti, chi vuole fare un lavoro a tempo pieno dentro la scuola, retribuito ovviamente adeguatamente, può farlo attraverso degli opportuni meccanismi di selezione. Chi vuole continuare col sistema attuale, 18 ore, maggiore tempo libero, può continuarlo, però in questo modo si comincia a portare dentro gente che vuole lavorare a tempo pieno e dedicarsi interamente al mondo della scuola.
Grazie ad Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, grazie a Alessandro Guarasci,
a tutti gli ascoltatori,
per il tuo contributo. Mi fermo qui, il nostro sito www.radiovaticana.va. Un saluto da Antonella Palermo.